Le 8.33 in questo mercoledì 21 di gennaio, ed eccoci qua con qualche minuto di ritardo, ma lo spieghiamo subito il perché, perché ci sono un po' di ospiti nei nostri studi. Allora, ben trovati al nostro appuntamento con il sindaco in onda, Roberta.
Buongiorno sindaco, ben arrivato. Buongiorno
anche, a tutti voi.
Buongiorno anche a Monica Forlivesi del Messaggero.
Buongiorno.
E a Paolo Sarandrea del Corriere di Latina, che oggi sono qui con noi per aiutarci in questa puntata.
Buongiorno a tutti.
Allora, sindaco, mai come questa settimana il comune è stato nell'occhio del ciclone. Diciamo che figuraccia è la parola più benevola che è stata rivolta all'amministrazione, anche ai suoi tecnici, sulla vicenda di Via Quarto. Come la sta vivendo?
Ma su questo poi lo sto vivendo con la massima tranquillità, mettendoci a disposizione, e aspettiamo le evoluzioni, perché domani abbiamo il TAR e poi dobbiamo capire se è una figuraccia oppure se siamo parte lesa, perché da come si stanno mettendo le cose il comune molto probabilmente sarà parte lesa e ci costituiremo anche proprio come per vedere dove sono le responsabilità. Quindi noi l'abbiamo sempre detto, vogliamo la massima chiarezza, la massima trasparenza, e domani attendiamo che ci sia, c'è la sospensiva per quanto riguarda, c'è l'udienza davanti al TAR, e quindi già venerdì intorno a mezzogiorno sapremo sicuramente gli esiti dell'ordinanza e le decisioni che prenderanno i giudici.
Stiamo anticipando alcuni dei temi che tratteremo questa mattina, prendendo spunto dalle prime pagine dei quotidiani locali. Campeggia la vicenda del grattacielo Key, l'avrete letto tutti, dunque una vicenda che incombe su Latina, proprio così, perché anche fisicamente quello scheletro incombe sul centro cittadino, e chissà che la conclusione di questo processo non riesca a sbloccare qualcosa. C'è anche in primo piano sempre la vicenda di Via Quarto, che abbiamo anticipato, e lascio a voi ospiti, a Paolo e a Monica, la scelta da dove cominciamo, dal Key o da Via Quarto?
Beh, mi sembra che Via Quarto abbia dominato le pagine dei giornali per molte settimane. La novità riguarda il Key, per cui partirei proprio dal grattacielo che sta nel centro di Latina.
Allora, partiamo da qui, vi leggo i titoli. La vergogna confiscata, il titolo in primo piano sul giornale di Latina. Operazione sporca con la vendita di Palazzo Key, 5 condanne immobili allo Stato, ma tra 10 giorni sarà tutto prescritto, ora la battaglia è sui risarcimenti a Marcucci e agli altri. Sul quotidiano Latina, condanne e confisca, ultimo atto del processo sullo scandalo del grattacielo Key, il verdetto emesso con la prescrizione alle porte, l'indagine su una compravendita troppo bassa. Anche in apertura questo argomento sul Messaggero, 5 condanne per il Key, passa la tesi di procura e parti civili, fu una vendita simulata per danneggiare alcuni soci, i giudici dispongono anche la confisca del grattacielo, ma la prescrizione è dietro l'angolo. Allora sindaco, il Key se ne parla da anni, sta lì. E questo processo cambierà qualcosa?
Ma da una parte è una buona notizia, dall'altra è un'amara notizia. Una buona notizia perché, come ben sapete, noi abbiamo le somme a disposizione per fare l'ordinanza in danno, cioè per coprire questo benedetto scempio, ma dall'altra parte non abbiamo mai potuta ottemperare perché non sapevamo a chi farlo l'ordinanza in danno. Quindi questa sentenza va a chiarire, ma dall'altra parte vediamo in maniera chiara che c'è il discorso legato alla prescrizione, c'è il discorso legato a tante difficoltà proprio giudiziarie. Quindi questo scheletro rappresenta proprio questa situazione particolare, è un emblema, cioè che tante chiacchiere, tante indagini, poi alla fine però rimane sempre questo scheletro incombente sulla città, dove un malaffare, da come emerge dalla sentenza, un malaffare ha danneggiato una città intera, e noi come comune che volevamo intervenire siamo anche impossibilitati a intervenire, o meglio eravamo impossibilitati a intervenire. Ci auguriamo adesso che ci si faccia un po' più chiarezza e ci sia la possibilità di fare questa ordinanza in danno, oppure, visto che qui è lo Stato intervenga per ripristinare questo scempio e questa bruttura, stortura della nostra città. È un bruttissimo biglietto da visita.
Ecco, l'ordinanza in danno che cosa cambierebbe? Da dove si parte?
Ma l'ordinanza di danno prevede, per quanto riguarda il discorso legato, anche perché c'è pure pericolo, non soltanto la bruttura, è quella della messa in sicurezza e della pannellatura del grattacielo.
Leggo dal quotidiano Latina il commento del direttore Alessandro Paniguti. Dice: quella del grattacielo, che non è soltanto una vicenda di interessi contrapposti tra soci litigiosi, ma è una storia emblematica che riassume al meglio il portato di un sistema tutto nostrano di gestire gli affari attraverso scorciatoie che dietro la forma nascondono l'illegalità. È un attacco duro, Monica, di Paniguti su questa vicenda.
Certo, e poi c'è anche l'amarezza, come diceva il sindaco, probabilmente di non riuscire ad intervenire in nessun modo, perché 5 giorni e poi scatta la prescrizione significa che il frutto di questo malaffare che ha regnato negli anni, perché questa è una situazione che la città sta vivendo da decenni, rischia di lasciare un segno indelebile. Ma si può fare qualcosa in questi 5 giorni, sindaco, visto che lei è anche avvocato e forse ha gli strumenti più di noi per indicarci una strada?
Ma in 5 giorni la vedo quasi impossibile, anzi impossibile, perché soltanto a livello di notifiche diventa veramente un po' la vittoria di Pirro.
Paolo, tu che pensi di questa vicenda del CEI?
Purtroppo penso, non avendo nemmeno le cognizioni giuridiche per fare una valutazione precisa, penso però che quella bruttura resterà nel cuore di Latina per almeno 50 anni.
È incredibile poi vedere che, insomma, mi capita di vedere dalla cattedrale, dall'interno della cattedrale c'è l'abside, le vetrate dell'abside, e dietro si vede esattamente lo scheletro del CEI. È davvero sconfortante.
È sconfortante, ma soprattutto sapere che nessuno potrà fare nulla, perché probabilmente questa vicenda giudiziaria poi si trascinerà ancora per molti anni, per cui non ci sarà la possibilità materiale di intervenire. Forse il sindaco ci potrà anche confermare questa
sì, cose. Sì, quello che dice Paolo Sarandrea è giusto. Ecco, ci auguriamo che poi alla fine l'autorità giudiziaria ci permetta almeno di fare questa azione e capire, ma soprattutto poi a chi va accollato il costo, perché il costo non può essere accollato ai cittadini. Noi possiamo soltanto intervenire, ma poi dobbiamo andarci a rivalere su qualcuno.
Proviamo ad immaginare solo per un attimo, e anche molto velocemente, visto che Gabriele giustamente ci richiama al nostro primo disco, che cosa succederebbe se questa situazione si riuscisse in qualche modo a sbloccare per Largo Don Bosco, per quella zona. Il comune che cosa prevede?
Ma su Largo Don Bosco c'è una proposta fatta addirittura per quanto riguarda il discorso legato ai salesiani, dove c'è una proposta di riqualificazione dell'area stessa, di tutto quanto l'oratorio, e c'è un problema legato ai parcheggi, poi quindi quello là è il problema grosso. Quindi c'è un'area di rivisitazione che hanno presentato proprio il San Marco, quindi i salesiani, di rivedere tutto quanto l'oratorio, diventa anche fruibile per quanto riguarda gli spazi urbani e spazi alla città.
E quindi il CEI rientrerebbe in questo progetto?
Il CEI rientrerebbe in questo progetto, ma il CEI ha un grosso problema, perché poi non ci dimentichiamo, quando noi parliamo di CEI, la base sotto, quindi quella che vediamo vivibile, è di vari proprietari, quindi è veramente di difficile soluzione, perché noi parliamo soltanto dello scheletro, del famoso pennone, che lo vediamo così, che sembra di stare a Beirut oppure a Baghdad. Te parlavi per quanto riguarda la prospettiva della cattedrale, io do un'altra prospettiva quando si è allo stadio con tanta gente che viene da fuori
con le televisioni
con le televisioni, e di fronte abbiamo lo scheletro del CEI. Quante volte mi è stato chiesto allo stadio: ma che cos'è quello là, sindaco? Ecco, quindi è veramente un puzzle difficile, ma che l'obiettivo primario secondo me dovrebbe essere proprio quello lì, almeno di eliminare questa bruttura estetica, che è veramente un brutto segnale per la nostra città.
Se non altro, chiamare un po' di sarti e rivestirlo, fagli un vestitino, sindaco, a questo, così almeno c'è un aspetto, diciamo, anche più gradevole, no?
Lo mandiamo a Firenze a Pitti.
Esatto, lo mandiamo a Pitti, lo facciamo
a Pitti uomo
a rivestire. Intanto dalla playlist del sindaco il primo disco di oggi per il buongiorno,
Lader B,
dei Clean Bandit.
Luna.
Torniamo in studio con il sindaco di Latina Giovanni di Giorgi, i nostri ospiti Monica Forlivesi del Messaggero, Paolo Sarandrea del Corriere di Latina, per parlare stavolta proprio di Via Quarto, che è l'argomento più in vista in questi giorni. Via Quarto domani al TAR, in bilico anche il piano particolareggiato Prampolini, riunioni frenetiche, occhi puntati sulla richiesta di sospensiva. E il comune, secondo quanto scrive il Messaggero, Monica, si sta occupando di come sanare la concessione di Via Quarto.
Questo lo chiediamo al sindaco. Io colgo l'assist che prima mi ha lanciato, dovremmo essere alla moviola per riuscire ad avere i tempi giusti, facciamo finta che ci sia. Prima il sindaco ha detto che probabilmente il comune è parte lesa. La prima domanda che vorrei fargli è questa: il costruttore è andato in procura e ha presentato un esposto perché si ritiene parte lesa. Il sindaco, l'amministrazione comunale, di fronte ad un'area che in realtà ha pagato con una volumetria, ma era un'area già in suo possesso, e andrà in procura, come intende difendersi?
No, il comune è già andato in procura, quindi già mandato tutte quante le carte in procura, ma io direi innanzitutto aspettiamo domani che c'è il TAR, perché poi bisogna anche scindere le due cose legate al discorso di Via Quarto, anche perché si è fatta molta confusione. Cioè, parliamo di un discorso di pianificazione e parliamo di un discorso di concessioni. Quindi sul discorso delle concessioni, come è successo a Via Quarto, c'è stato il ritiro in autotutela, abbiamo mandato tutte quante le carte alla procura e sicuramente vanno viste caso per caso tutte quante queste situazioni. Poi c'è il discorso invece generale della filosofia e della pianificazione. La filosofia della pianificazione è molto chiara, tra l'altro parte anche da una delibera del 2001. È quella di evitare gli espropri, quindi di pianificare e di realizzare le opere pubbliche mancanti non attraverso l'esproprio, anche perché gli espropri, come ben sapete, le vediamo ogni giorno con i debiti fuori bilancio, hanno dissanguato le casse del comune. Quindi c'è questa filosofia generale. Tra l'altro, proprio il caso del discorso legato all'R3, dove la regione ci ha fatto anche delle richieste sul discorso legato all'iter che si stava seguendo, il famoso 1 bis, quindi competenza della giunta o competenza del consiglio. Noi abbiamo spiegato come stavamo procedendo e come abbiamo proceduto, cioè quindi con l'approvazione da parte della giunta, e la stessa regione non ci ha fatto obiezioni. Quindi ecco la cosa importante, e io mi auguro che, siccome poi il ricorso generale riguarda tutte e due i motivi del contendere, tra virgolette, vediamo, aspettiamo con chiarezza e con serenità questa situazione, quindi avremo anche un quadro più chiaro, sia per quanto riguarda il discorso legato alla pianificazione, come abbiamo detto, una pianificazione con questo interesse pubblico generale, proprio dovuto ad evitare gli espropri. E poi abbiamo invece il discorso legato alle concessioni, poi il discorso delle concessioni lì va visto di chi sono le responsabilità singole, perché non ci dimentichiamo che chi sbaglia deve pagare, quindi si va a vedere. Noi la documentazione, tra l'altro il dirigente, proprio perché non ci nascondiamo da niente, quindi non c'è volontà e quindi dimostra anche proprio la massima serenità, il dirigente è stato audito in commissione trasparenza, dove ha detto chiaramente come stava la situazione e conseguenzialmente, anzi già prima di essere audito, quindi la sera prima, aveva già fatto il ritiro per quanto riguarda, quindi la sospensione per quanto riguarda la concessione. Abbiamo mandato anche tutti quanti gli atti in procura, poi sarà la procura a fare luce sul caso singolo. Ecco, però ecco, ci tengo a dire, insomma, un conto è il discorso legato alla pianificazione generale, un conto invece è legato al caso singolo.
Roberta giustamente prima citava un articolo del Messaggero di oggi, si parla di queste riunioni febbrili in qualche modo per aggiustare il tiro su Via Quarto. La società costruttrice ha già detto che vorrebbe fosse stralciata quella cubatura legata alla famosa particella 133 per consentire di riaprire il cantiere e di costruire con un piano in meno, credo rinuncerebbero al piano terra. Conferma o ci smentisce che sono in corso queste riunioni per risolvere?
No, le riunioni che sono in corso sono in maniera molto chiara, cioè è la strategia difensiva da parte del comune, dell'udienza di domani, poi il resto verrà visto conseguenzialmente, anche perché come ben abbiamo detto, il ricorso riguarda più punti, non riguarda soltanto il discorso legato alla concessione. Poi se ci siano gli estremi per dare una concessione parziale o non dare una concessione parziale, non spetta a me dirlo, spetta come sempre il discorso legato agli uffici, ma va visto singolarmente, ma anche alla luce di quello che ci sarà domani.
Paolo Sarandrea, Bruno Mucci del comitato Il Gigante Buono scrive, sono loro che hanno tirato fuori questa faccenda di Via Quarto, che rischia anche di essere soltanto la punta di un iceberg, come scrive oggi il quotidiano Latina. Dice: saremmo curiosi di sapere la posizione ufficiale del comune e quali iniziative intende prendere per far luce sugli oscuri legami tra pubblico e privato. Noi non stiamo facendo una guerra contro i costruttori, ma a favore della difesa del bene comune. Siamo sempre più convinti che il significato di riqualificazione e perequazione sia molto differente da quello di speculazione e consumo del suolo. Che idea ti sei fatto tu?
Ma intanto il sindaco faceva riferimento prima alla duplice problematica, la incapacità, la mancanza di possibilità di pianificare per bene quello che deve essere lo sviluppo della città. Il problema a questo punto credo sia proprio fare una ricognizione di tutte le concessioni che sono state rilasciate in questi anni, e penso sia il compito doveroso che il sindaco dovrà fare. So che anche con l'ex prefetto La Rosa, l'assessore, stanno avviando un monitoraggio di questo tipo. Ecco, ci sono situazioni, sindaco, che sono emerse in questo lavoro di queste ore che possano far pensare a situazioni simili.
Ma la posizione del comune è molto chiara, l'abbiamo dimostrato con i fatti, cioè che noi abbiamo una pianificazione che stiamo portando avanti con questo spirito molto chiaro di interesse pubblico, perché non ci dimentichiamo, siamo sempre accusati che pagavamo troppo per quanto riguarda il discorso legato agli espropri, stiamo parlando di un risparmio di oltre 50 milioni di euro. Quindi questa è la filosofia generale. Poi c'è il discorso invece legato alle concessioni, dove noi in primis, quindi senza che qualcuno ci dicesse qualche cosa, noi in primis, quando ci siamo accorti che ci sono dei problemi, quindi che cosa è successo? È successo che l'abbiamo sospesa in autotutela, quindi questo qua dimostra proprio la serietà da parte dell'ente locale, che quando si accorge che c'è una stortura, c'è un problema, interviene subito. E poi c'è il discorso legato alla filosofia, lo stesso Sarandrea ha avuto una contraddizione in termini, cioè ha parlato prima di pianificazione e poi il comune deve rivedere le concessioni. Certo che deve rivedere le concessioni e deve vedere se sono giuste. Invece per quanto riguarda la filosofia del piano, noi la filosofia del piano la difendiamo, ma l'abbiamo sempre detto, insomma è ovvio, questo qua è il dato importante, è ovvio che va vista in una luce, come lo stiamo facendo adesso, nella massima trasparenza, nella massima chiarezza e nella massima disponibilità. Poi altro passaggio importante è quello sul discorso che sicuramente vanno anche illustrati, ma io questo qua l'ho detto, quindi ancora prima del Gigante Buono, ancora l'ho detto quando abbiamo fatto il consiglio di fine mandato sulla fiducia, in cui ho detto in maniera molto chiara che vanno illustrati nella commissione consiliare.
Questo distinguo però, sindaco, che lei fa tra concessioni e pianificazione, in realtà le concessioni sono solo l'esito della pianificazione, cioè le concessioni vengono date dopo che è stata fissata, dopo che sono fissate le regole generali, no? Per cui la concessione è in qualche modo derivata dalla pianificazione.
Sì, la concessione deriva dalla pianificazione, ma la concessione, e qui stiamo parlando di una concessione singola su una pianificazione generale, quindi parliamo su un numero 100, diamo base 100 di concessioni legate alla pianificazione. Se ci sono problematiche su 1, 2, 3, 4, 5, è sulla singola situazione che c'è il problema, non sulla pianificazione generale.
Monica,
a proposito della filosofia del piano che lei, sindaco, sta dicendo voi difendete, ma la cosa che ha dato molto fastidio ai cittadini è che in questo piano c'è una filosofia che forse non è voluta ma in realtà è applicata, ed è quella di consentire di costruire in minuscole aree, in minuscoli appezzamenti di terreno che erano destinati a verde. Su questo non è possibile rivedere, lei un paio di mesi fa proprio in questa trasmissione
l'abbiamo già fatto, perché con Via Quarto, come abbiamo detto, abbiamo ritirato in autotutela la concessione, il dirigente è andato nella commissione trasparenza, quindi è ovvio che stiamo rivedendo su questa, certo, questa specificità singola, quindi questo qua è il discorso legato proprio a questo, al dato di fatto della concessione su questi fazzoletti, chiamiamoli così, tra virgolette, di aree verdi. Altro caso che è stato così tanto dibattuto tempo addietro era il discorso legato a Parco Santa Rita, e anche lì stiamo rivedendo il discorso legato proprio a quel parco, che sicuramente, visto che lì parliamo di area pubblica, parliamo che sicuramente è più fruibile per quanto riguarda il comune, ma io l'ho detto già in precedenza, l'ho detto qualche mese fa, già l'ho detto che lì l'interesse è quello di far rimanere il parco, perché i cittadini lo vivono e lo vivono in maniera molto molto chiara. Io sono convinto che anche lì si arriverà a una soluzione bonaria per quanto riguarda la definizione, perché lì è l'interesse proprio per quanto riguarda e anche quello riguarda non la pianificazione generale, ma riguarda la concessione singola, dove c'è l'interesse a farlo rimanere parco pubblico.
Bene, sindaco, è il momento di un'altra bella pausa musicale, un altro bel disco della sua playlist personale.
Sì, Ligabue, ho messo via.
Sindaco, continuiamo a parlare un attimo di Via Quarto, perché l'argomento non è affatto esaurito. Volevo leggere da pagina 8 del quotidiano Latina, Alessandro Panigutti, li chiamano relitti urbanistici, cioè sono i rimasugli delle particelle frazionate del piano regolatore e dei piani particolareggiati per far posto alle opere di urbanizzazione, dove passano strade e marciapiedi, dove insistono parcheggi, servizi, resta sempre qualche scampolo di terreno inutilizzato e inservibile, proprio come la particella 133 di Via Quarto. Il caso di Via Quarto non è un episodio eccezionale, soltanto l'ultimo prodotto di una scuola che a Latina ha assunto i connotati dell'università, solo che si è arricchita questa volta anche di un colpo di scena pregevole, quello del lotto espropriato rivenduto dagli espropriati e poi regalato all'effettivo titolare, che è il comune di Latina. Insomma, il film è sempre lo stesso, conclude Panigutti, come il soggetto e la sceneggiatura, il comune che sbaglia e favorisce gli interessi dei costruttori.
Panigutti si assume le responsabilità di quello che ha detto, lui parla di un percorso che parte molto, molto da lontano, quello là aspetta ai giudici eventualmente dire se Panigutti ha ragione o non ha ragione, non spetta sicuramente a me. Io, nella massima trasparenza, nella massima correttezza, quando ci siamo accorti del discorso legato a Via Quarto, abbiamo sospeso la concessione, abbiamo mandato tutto quanto in procura, quindi come dimostra una massima serietà e una situazione proprio che non ci sta bene che ci siano degli errori, che possono essere poi degli errori che portano a delle truffe oppure eventualmente a degli illeciti, quindi questo qua è il discorso. Tra l'altro, io in maniera molto serena attenderei anche quello che succede domani e vediamo poi l'evoluzione, anche perché noi l'evoluzione l'abbiamo detto in maniera corretta, mandando gli atti alla procura stessa.
Ma forse, sindaco, Panigutti si riferiva anche a un desiderio di discontinuità rispetto al passato, perché questi sono discorsi che ci riguardano ormai da 30 anni.
Ma per quanto riguarda il discorso di discontinuità, il fatto stesso che ritiriamo una concessione e andiamo in commissione trasparenza, mandiamo tutto quanto in procura, più di questo proprio dimostra una discontinuità, una volontà di fare chiarezza su eventuali strutture. Poi sul discorso legato invece all'iter procedurale della famosa legge Bolverini per quanto riguarda il discorso legato alla pianificazione, quindi l'1 bis, competenza della Giunta o del Consiglio, come ho detto, noi siamo convinti e tra l'altro la stessa Regione ci ha dato il parere sull'istruttoria fatta dalla Giunta e in più il discorso legato a illustrarlo per quanto riguarda le commissioni consiliari, quindi siamo nel massimo rispetto della norma.
Allora, cambiamo argomento, lasciamo Via Quarto e voglio porle, sindaco, voglio girarle la domanda che ci ha fatto Pino Bagnato della cooperativa La Tartaruga. Già l'altra volta non sono riuscita a leggerla, però ci tengo a farlo. Le chiede che cosa ne pensa della situazione che si è venuta a creare per le 5 cooperative che lavoravano nella manutenzione delle aree verdi e che da ottobre sono costretti a lasciare, scrive Bagnato, a casa oltre 40 famiglie in situazione di svantaggio sociale. Dice, sono cooperative che lei sindaco conosce bene, cooperative storiche sul nostro territorio che da sempre lavorano per l'inserimento dei ragazzi diversamente abili e comunque dei ragazzi che hanno disagi.
Ma nel consiglio che abbiamo fatto lunedì, quando abbiamo parlato delle crisi aziendali, non abbiamo parlato soltanto di Avion Tirios, Sapa o delle multinazionali o delle imprese, abbiamo parlato anche di partecipate, abbiamo parlato anche di cooperative, tant'è vero che dopo la mozione che è stata approvata all'unanimità dal consiglio parla proprio come input chiaro quello di riservare uno spazio, come era previsto nel programma sindacale, per quanto riguarda le cooperative sociali. Ovviamente, e questo qui è stato messo in atto, è quello legato alle procedure, quindi noi abbiamo proceduto per quanto riguarda l'affidamento del verde a tutta quanta una serie di gare, come prevede la norma. È ovvio che nel rispetto della normativa vigente, perché poi non ci scordiamo che c'è anche un'indagine in corso e quindi non entriamo nel merito, perché poi sarà direttamente la magistratura a dire com'è la situazione, invece per quanto riguarda proprio nel rispetto della legge, nel rispetto delle procedure, è nostra intenzione andare incontro affinché queste famiglie, che tra l'altro conosco molto, molto bene, avendo fatto per 7 anni l'assessore ai servizi sociali, queste famiglie vogliano aiutate, perché veramente non bisogna essere vicini in un momento particolare come questo di grande crisi a persone disagiate e svantaggiate che hanno bisogno di lavorare, perché io l'ho sempre detto, il miglior riscatto per la disabilità è il lavoro.
Quindi c'è possibilità di una soluzione a breve per queste persone?
Sì, io come ho detto in consiglio comunale, lo ripeto anche qui alla vostra emittente, quello della settimana prossima di convocare un tavolo insieme al segretario generale per capire, nel rispetto della normativa vigente, che quota si può riservare alle cooperative sociali.
Parliamo anche dei fondi plus, leggo dal Corriere di Latina, sostegno alle imprese solo a parole, il comune di Latina gestisce male i fondi plus, un virgolettato che riporta le parole del presidente della commissione trasparenza e consigliere comunale del Partito Democratico Omar Sarrubo, l'ente rischia di perdere gli 850.000 euro della regione destinati alle aziende che investono sul litorale e sul turismo, dice Sarrubo.
Ma io rispedisco al mittente quello che dice Sarrubo, perché la situazione è un po' differente da quello che dice lui. Innanzitutto sono 4 progetti, il primo progetto Work Experience, quindi per quanto riguarda l'aiuto alle imprese, dobbiamo dire una cosa, perché poi guardiamo anche la realtà, le somme ci sono ma le domande sono minori rispetto alle aspettative dei fondi che avevamo allocato. E quindi queste quali siamo già, andremo a erogarli a breve, però sono, come voglio dire, che sono domande minori rispetto al fondo che era stato stanziato. Formare l'accoglienza, altro progetto, sempre del plus. In questi giorni verrà sottoscritto il contratto con l'aggiudicatario, quindi anche questo qui è salvo come progetto. Ci sono invece il discorso legato agli aiuti alle PMI e a Latina da scoprire, parliamo di un valore di 500.000, non quindi di un 800, che è un bando unico, e in questo caso dobbiamo costituire la commissione e capire quante domande arriveranno.
Bene sindaco, allora dopo questo argomento adesso è il momento di alleggerire un po' la situazione con una bella canzone che ha tirato fuori dal suo programma.
Sì, qui andiamo proprio al momento vintage, la mitica Donna Summer, Hot Stuff.
Luna. Allora sindaco, sui fondi plus, che non c'è che dire, hanno riportato un po' di vitalità anche nei progetti, soprattutto al Lido di Latina, perché quella è l'area target individuata dal plus, e ci sono però dei dubbi, insomma i cittadini sorgono dei dubbi, che cosa si potrà fare, che cosa alla fine avremo realmente, Monica?
Infatti.
Ti vengono delle curiosità su questo?
Sì, io direi, già quando si parla di sigle ci confondiamo, no? Quindi i cittadini sentono plus. Sindaco, spieghiamo esattamente il plus più o meno quanti fondi ci ha portato e cosa rischiamo di non riuscire a fare rispetto a quanto detto in questi anni e cosa invece riusciremo a vedere, soprattutto al Lido, che insomma è la zona sulla quale occorre investire di più.
Allora, il plus ci ha portato, oltre ai 9 milioni e rotti iniziali, siamo arrivati a oltre 11 milioni. di quella della progettazione che abbiamo fatto iniziale per quanto riguarda l'aggiudicazione del bando, noi realizzeremo tutto, quindi realizzeremo anche il raddoppio della pista ciclabile, quindi della pista pedonale. Io proprio domenica ho colto anche l'occasione di andare sul cantiere della passeggiata Portoghesi, che sicuramente è il fiore all'occhiello, l'intervento più importante, e stanno procedendo molto bene i lavori, tra l'altro anche esteticamente molto, molto belli.
A proposito di questo, sindaco, le voglio chiedere, tutti si sono chiesti, bellissima la pavimentazione, belli mosaici azzurri, insomma comincia a prendere corpo, è bello vedere il Lido così, ma sulla passeggiata Portoghesi, ma la pista ciclabile resta in asfalto?
La pista ciclabile è prevista in asfalto nel progetto iniziale, ma viene colorata, quindi non è l'asfalto nero, c'è quella somma di Mateco, come sono tutte quante poi le piste ciclabili un po' in giro per tutto quanto il mondo, quindi Portoghesi ha scelto quel tipo di materiale. Sempre parlando del discorso legato ai plus, non dimentichiamoci che la scadenza per realizzare tutte quante le opere è quella del 30 di giugno, abbiamo ulteriori economie, forse avremo anche ulteriori economie tra qualche mese, perché il plus funziona in una maniera molto semplice, è anche bella, perché chi va avanti con gli step, la regione gli conferma i finanziamenti, chi è in ritardo gli vengono tolte le somme e vengono ridistribuite ai comuni virtuosi, e quindi noi abbiamo ricevuto già oltre 1 milione di euro per queste cose. Se dovessero arrivare ulteriori somme, noi li potremmo impegnare non in opere ma soltanto in servizi, perché non faremo in tempo con le procedure di gara con la realizzazione a realizzare ulteriori opere.
In servizi, ad esempio, sindaco, cosa si potrebbe fare?
Servizi, per esempio, possiamo acquistare bus navetta, possiamo arredare il centro che trasformeremo il centro notturno delle Tamerici alla Caserina, e finanziare eventualmente, se otteniamo il discorso legato all'allargamento dell'area target, imprese sul territorio. Ecco, questi qua sono arredo urbano, ecco, questi qua sono gli interventi che si possono fare.
E che erano tutti già previsti a monte nel grande progetto,
sì,
del plus.
Ovviamente sia gli arredi sia gli acquisti devono essere previsti nella progettazione globale, perché non ci dimentichiamo, noi avevamo previsto anche il servizio di navetta, avevamo previsto anche il servizio legato al centro notturno, mentre per quanto riguarda gli arredi, quello là, vanno a completamento delle opere già che ci sono, quindi è molto più semplice.
Cose nuove con questi soldi non se ne possono fare.
Che non siano una progettazione iniziale non se ne possono fare.
Va bene, allora attendiamo di verificare, poi anche in una puntata, se volete, Paolo e Monica, magari seguirci in una passeggiata al mare per verificare a che punto sono i plus, i progetti, questi cantieri, ci proponiamo sempre di farlo, magari con il bel tempo.
E con l'impegno anche di regalarvi una mattonella della passeggiata Portoghesi, perché
che bello, la custodiremo come fosse un cimelio, come fosse poi una di quelle mattonelle che si trovano a Copacabana sulla bella passeggiata, che ricorderà molto, sarà un po' la Copacabana dei Noantri, no?
La nostra Ipanema.
La nostra Ipanema, che è ancora più snob, diciamo, se vogliamo. Allora, sindaco, io la lancerei proprio nell'ultimo argomento di oggi, quello tanto atteso dalle casalinghe, quello sul calcio.
È quello lì di mitico Mark,
certo,
del Latino Calcio.
Quindi chiedo anche il supporto ovviamente di Paolo Sarandrea, e parliamo di questo Latino, di questo esordio di Mark Iuliano.
Paolo, allora, ti piace,
ma io,
Iuliano
mi piace soprattutto per l'approccio, mi sembra molto Juve style, sì. Aggressione a tutto campo, fin dai microfoni della vigilia.
Ecco, me l'ha rovinato.
Tanto bene, questa la volevi dire te.
No, Juve style, ma ha rovinato Iuliano.
Ah, sì, ok.
Ma tanto per la mentalità, ecco. La mentalità vincente che ha portato la Juve prima di Lippi e poi successivamente.
Fino adesso però questa mentalità vincente ancora non si è vista, Paolo, mi dispiace dirlo, però è così.
Beh, immagino però non possa avere la bacchetta magica anche Iuliano.
No. Abbiamo visto in amichevole, però comunque ci aveva convinto in un amichevole. La prima partita, sindaco, come è stata?
Ma io condivido quello che ha detto Paolo, l'approccio mentale a me è piaciuto molto di Iuliano. ha messo in campo una squadra aggressiva, abbiamo visto gioco, ovviamente poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo, anche perché abbiamo visto le difficoltà che troviamo in fase realizzativa. Io sono convinto che Mark può far bene e soprattutto ha quella qualità, quella personalità che forse ci mancava.
C'è molto traffico sia in entrata che in uscita, sindaco, le convincono le ultime mosse di mercato, la convincono della società?
No, a me mi sta piacendo questo mercato, mi piace anche questo esterno che è stato preso, Udmandi, che esordirà tra l'altro anche sabato a Crotone, aspetto il colpo della punta.
Ah, ecco, cioè comunque ancora sta aspettando.
Aspetto, certo, se le voci di mercato sono vere, quelle di Bedoidi.
Ah sì, dal Milan, no, dal Parma.
Certo, noi l'abbiamo visto giocare l'anno scorso Serie B con il Crotone. È un giocatore di categoria sicuramente superiore.
Proprio il Crotone incontreremo. Paolo,
sindaco, non ci serve qualcuno che faccia gol, però
è quello che diceva.
Ma Bedoidi è uno che sicuramente è uno che ti può fare la differenza là davanti, anche perché noi andremo con questi due esterni come Ristoschi e Odumandi. Bedoidi può essere l'ottimo finalizzatore. Certo, noi abbiamo proprio un problema grosso di chi butta la palla là dentro, ci manca il Jonathan della situazione.
Jonathan, che tra l'altro sta giocando molto bene in Spagna e sempre comunque
ha fatto il salto di qualità, nella Liga, ma è un giocatore, si vedeva, che di altro spessore.
Quindi Paolo, hai qualche consiglio per gli acquisti tu a Giuliano, magari conoscendo magari le punte che potrebbe Latina acquistare in questa, chi ci servirebbe? Qual è il prototipo dell'attaccante che servirebbe a questo Latina?
Ma io penso a un grande realizzatore come Mancosu del Trapani, che è un ex Latina tra l'altro, oppure Pavoletti, per esempio, che adesso ha ancora il Sassuolo ma è in predicato di essere ceduto. È un attaccante che l'anno scorso ha fatto molto bene, non l'abbiamo visto giocare, è uno che segna tanto.
Le piace Pavoletti?
Uso una frase di Lotito, è fuori dal nostro portafoglio, sia Pavoletti che sia Mancosu, penso che sarebbero il massimo per il Latina, però sono fuori portata, hanno degli ingaggi molto alti. Ecco, a me chi mi piacerebbe molto è una punta d'aria come Cutolo oppure Vantaggiato.
Una cosa che volevo chiedere al sindaco, ma non gli dispiace da tifoso che sia stata stravolta l'anima della squadra dell'anno scorso? Perché in queste ore si parla anche della cessione di Viviani, abbiamo perso Cottafava, è una cosa che gli dispiace.
Ma Cottafava ha fatto tanto per quanto riguarda il Latina, gli dobbiamo essere sempre grati, però gli anni passano e passano anche i momenti. Oggi abbiamo un momento di difficoltà, abbiamo bisogno di rimpostare la squadra, e poi sai, quando fai una squadra non sui tuoi cartellini ma sui prestiti devi anche essere bravo, e il Latina l'ha dimostrato. Non ci scordiamo che in 8 anni 6 vittorie di campionato, sono stati molto bravi proprio ad gestire la rosa. Oggi con un personaggio come Giuliano dobbiamo plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.
Certo, sindaco, se possiamo lasciar perdere un attimo il calcio mercato, no? Quel senno di poi è andata bene, non abbiamo fatto quei lavori allo stadio per ingrandire, le tribune sono pressoché vuote il sabato.
Ma io lo dissi in tempi non sospetti, sono stato fischiato dalla curva, perché noi abbiamo messo sempre avanti il carro davanti ai buoi, insomma. Latina è una piazza un po' particolare, tu caro Paolo come me segui da tanti anni, sai benissimo che siamo portati all'emozione dei risultati, poi coloro che seguono la Latina sono veramente pochi, a questi qua gli andrebbe data proprio una medaglia, ai aficionados del Latina Calcio.
Quelli che partiranno ad esempio per Crotone sabato ci aspettano
un grande in bocca al lupo e forza Latina a tutti quanti loro che andranno a Crotone.
Ecco sindaco, ovviamente non si può certo esimere dalla formazione, sappiamo che Mark sta ascoltando la radio e aspetta con il taccuino e la penna per la formazione, gli 11 che scenderanno in campo sabato alle 15 contro il Crotone.
Di Gennaro
ovviamente, porta.
Porta ovviamente Angelo, Brosco Della Fiore, Alassan, Crimi, Viviani, Valiani, Ristoschi, Sforzini, Udmandi.
Ah, perciò insomma una, mi sembra, che te ne sembra Paolo come, come schieramento?
È ineccepibile, Giuliano se sbaglia qualcosa questa volta insomma lo mandiamo via, abbiamo il sindaco.
Già, già è l'ultima spiaggia per Marco Giuliano, allora l'appuntamento è ovviamente alle 15 allo stadio Ezio Scida per Crotone contro Latina, noi ovviamente facciamo il tifo per Marco Giuliano e tutta la nostra squadra. Sindaco, a questo punto chiuderei con una canzone scelta appositamente.
Appositamente, Morcib. Dedicato all'Italia, Rome wasn't built in a day,
cioè Roma non è stata costruita in un giorno. Roberto, saluti.
Io ringrazio il sindaco Giovanni Di Giorgi per essere stato qui, grazie con noi come voi ogni mercoledì, Monica Forlivesi del Messaggero, grazie Monica,
grazie, grazie a voi,
e Paolo Sarandrea del Corriere di Latina,
grazie, a presto.